Questo podcast è sponsorizzato da WineAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. WineAround fornisce tutto ciò di cui l'attività ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su winearound.com.
Ciao e benvenuti su The Digital Wine, il podcast del vino digitale. Io sono Rolando. E in questo episodio parleremo dei vini in lattina. Trovate tutti gli altri episodi e gli articoli del blog su thedigitalwine.com. Potete iscrivervi alla newsletter oppure finanziare il podcast tramite Patreon. Vi aspetto su thedigitalwine.com. I vini in lattina, questa volta parliamo di vini in lattina. Sul serio stai dicendo vini in lattina? Sì, i vini in lattina, come se fossero una qualunque bibita gasata. Però poi la magia dell'annata particolare, la liturgia della stappatura della bottiglia, annusare il tappo, sentire i profumi nel calice. Insomma, che vino può essere il vino in lattina? Nel 2013, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, feci un post proprio sul vino in lattina, un post che prendeva un pochettino in giro quella moda. Anche io mi mettevo dalla parte chiaramente di quelli della magia, di quelli della liturgia, del vino culturale. Per carità, sono ancora da quella parte, intendiamoci. Mi piace sentire le differenze in un vino, l'evoluzione degli anni, gustare un Cabernet Franc del Veneto e uno della Loira, scoprirne le analogie, le differenze. Però ho imparato a guardare il vino anche come un prodotto che deve essere venduto. Questo non vuol dire diminuire la qualità del prodotto, intendiamoci, ma semplicemente fare prodotti che siano più apprezzati da chi poi li dovrà comprare. Certo, in lattina non possono andare vini da invecchiamento, vini molto robusti, vini molto complessi, per carità. I vini in lattina sono quelli dell'ultima vendemmia, sono vini da bere giovani, quelli che in bottiglia trovate tranquillamente con il tappo in silicone oppure con il tappo a vite, perché tanto non serve fare nessun invecchiamento a lungo termine. E quindi se questi vini sono quelli tra quelli più venduti nella grande distribuzione organizzata, nei supermercati soprattutto, perché non metterli in un contenitore che sia più giovanile, più fresco, che insomma acchiappi un pochettino di più il pubblico? Il 2019 è stato sicuramente l'anno del vino in lattina. C'è stato un aumento del 250%, stiamo parlando del mercato degli Stati Uniti chiaramente. E che vuol dire passare dal 2 al 5%? Sembrano numeri piccoli, ma comunque è più del doppio. La crescita poi è stata abbastanza veloce e questo è il parametro poi da osservare, no? Da controllare, non tanto il numero assoluto ma quanto la velocità di crescita, che significa la capacità di penetrare nel mercato. Nel 2018 il fatturato era dei vini in lattina in genere era di $69 milioni, che non è proprio poco, ma nel primo semestre di questo sfigatissimo 2020 sono arrivati a $180 milioni. Ci sono aziende vinicole che ad esempio producono soltanto vini in lattina, come Wine Society, che ha 3 etichette, un rosso che è un blend di Syrah e Cabernet Sauvignon, un bianco di Chardonnay e Albarino e un rosé fatto, se non ricordo male, con Zinfandel, Syrah, Barbera. Nelle FAQ del sito loro affermano che tutti i vini sono al 100% prodotti in California. Probabilmente sono dei blend abbastanza strani, almeno per i nostri palati europei e sicuramente per tutti quanti quelli che sono un minimo intenditori o almeno amanti del buon vino. Però è un sistema che funziona a quanto pare. Al costo di circa $40, ogni trimestre Wine Society vi invia una cassetta con 3 lattine da mezzo litro. Insomma, alla fine, facendo i conti, viene circa $7 al litro, qualcosa di meno. Drizly, che è un famoso shop online americano dedicato a vini e birre, ha almeno 50 etichette diverse di vino in lattina. con una capacità da 185 a 500 millilitri, quindi praticamente un bicchiere, da un bicchiere fino a 3-4 bicchieri. C'è Stupendous Cellar, sì, sono nomi un po' così, comunque Stupendous Cellar, dicevo, un'azienda che compra vino e poi lo imbottiglia col proprio marchio e vende soltanto online, e in listino ha già cominciato a mettere delle etichette soltanto di vino in lattina. Poi ci sono aziende più grandi, ad esempio E&J Gallo, Constellation Brand, anche loro stanno cominciando a vendere vino in lattina. La Union Wine Underwood ha venduto, che è una delle prime aziende ad aver fatto vino con questo tipo di contenitori, ha venduto 400.000 casse di lattine, ossia confezioni da 12, nel solo 2019. Constellation, ad esempio, ha stretto una collaborazione con la Lega di Football Americano, i New York Giants e i Chicago Bears. Se entrano collaborazioni di questo genere, bisogna cominciare a farsi qualche domanda. Significa che, insomma, soldi sotto ce ne stanno abbastanza e anche potenzialità. E quindi, vediamo, potrebbe essere un trend esponenziale. Ma può essere. Di certo sta diventando una nicchia importante all'interno del gruppo mondiale dei consumatori di vino. Il principio di Chris Anderson sulla coda lunga è sempre valido. Internet non è un mercato di massa, ma una massa di nicchie. Se individuate la nicchia giusta per il vostro prodotto, il gioco è fatto. Quindi forse sì, il vino in lattina può avere una crescita esponenziale, soprattutto se ha il giusto modello di business. Considerate questo, il vino in lattina si conserva per almeno 18 mesi, però l'80% di chi lo compra poi lo beve entro 2-3 giorni. Questa è una tendenza interessante, ci mostra qual è la direzione da prendere per la strategia di mercato. Chi compra in lattina, vino o birra che sia, vuole berla subito, quindi la consegna in giornata, meglio se entro poche ore, è il punto fondamentale. Guardate quello che ha fatto Amazon con la consegna in 24 ore, ad esempio. Il tipo di contenitore fa parte del prodotto e, come parte del prodotto, deve far parte anche il modello di business, i tempi di consegna, le modalità di acquisto. Tra i fattori positivi della lattina, ad esempio, c'è il fatto che sono riciclabili, che è un punto sempre importante, soprattutto per rendere anche gradevole il nome del marchio. Poi naturalmente c'è il problema del sensore di tappo, che ovviamente non c'è. Possono essere aperte senza avere un cavatappi a portata di mano, sono leggere, il trasporto quindi è molto meno costoso, naturalmente sono più resistenti rispetto al vetro. Le etichette addirittura possono essere stampate direttamente sull'alluminio, evitando quindi di incollare quelle classiche di carta. È tutto quanto tempo e denaro risparmiato, se andate a pensare. In tempi di chiusura dei ristoranti il food delivery è andato alla grande, chiaramente, anche se non ha ripianato le perdite del settore. Però per i riders un conto è stato portare una bottiglia ed un altro è portare tre lattine. È la stessa quantità di vino, ma con molto meno peso. In questo modo, oltretutto, si accontentano tre clienti che magari in bottiglia il vino nemmeno l'avrebbero preso in considerazione. Al massimo le lattine possono essere da mezzo litro, quindi si bevono in giornata, non c'è vino che avanza e il giorno dopo si può bere qualche cosa di diverso. Si possono portare allo stadio, almeno negli Stati Uniti, sono comode durante il barbecue. Insomma, ci sono parecchi vantaggi su questo tipo di contenitore. Addirittura ci sono produttori che fanno vini biologici che si stanno avvicinando a questo tipo di contenitore, al vino in lattina. Il vero punto di forza però delle lattine, per come la vedo io, è il sistema di vendita, dai tempi di consegna all'acquisto online. Il target chiaramente è un pubblico giovane, diciamo intorno ai 30 anni, quindi più o meno i millennials. Il sistema di vendita deve essere costruito quindi a loro immagine, con siti web accattivanti, facili da navigare, shop online, belle immagini. Il marketing visuale sta andando molto, quindi Instagram, YouTube. Non importa in questo caso se il vino è di una vendemmia buona oppure no, Vino in lattina, dopo tutto, deve essere dissetante, deve essere fresco, deve essere immediato da bere, deve arrivare in serata anche se avete deciso all'ultimo minuto che volete bere del vino. Ecco perché ripeto spesso che saper vendere il vino è importante quanto saperlo produrre. Chi produce vino giovane, da uve non adatte all'invecchiamento, perché non è che tutti quanti i vini sono fatti per essere bevuti fra 10 anni o fra 20 anni, tutti quanti quelli che producono vino più giovane forse potrebbero cominciare a pensare ad un modo diverso di venderlo e magari anche di imbottigliarlo. La lattina può essere anche la chiave per far partire il mercato, ad esempio, dei distributori automatici di vino. Basta introdurre la carta di credito per dimostrare di essere maggiorenni, come si fa con le sigarette. Per attrarre il segmento giusto di consumatori, quindi, occorre dare loro quello che vogliono. Monitorare quello che accade nel mercato, soprattutto gli Stati Uniti, ma ultimamente anche l'Australia, è un modo per non rischiare di accorgersi che poi i consumatori hanno cambiato le loro decisioni di acquisto, i loro modi di comprare e i prodotti che gli piacciono soltanto quando è troppo tardi. La legge esponenziale rischia di dare delle dure lezioni. Grazie per avermi seguito fin qui. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Al prossimo bicchiere!